Voi sapete, non ci vuole niente per accertarlo, che in tutte le classifiche internazionali della libertà di stampa l'Italia è messa in una posizione molto, molto, molto scadente per la concentrazione, la proprietà dei mezzi di informazione, eccetera, eccetera, però insomma. E una condizione che non fa onore a un grande paese occidentale, però si continua a vivere all'interno di questa condizione senza provare il bisogno di dire basta, tracciamo una riga, facciamo un'altra cosa. Adesso la parola viene a voi, quindi avete tutta l'occasione per porre le domande sul tema che è oggi in discussione, avete tutto il modo di avere le risposte più esaurienti possibili.
Buongiorno, io sono Patrizia Manino, insegno diritto presso l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo. Allora, io avevo una domanda per il dottor Francese e una per il dottor Abate. Giulio Francese, ragazzi, è una cosa anche che voi, molto giovani, ovviamente non potete ricordare come chi invece appartiene un po' alla vecchia guardia, come la sottoscritta. Giulio Francese ha nominato un libro, intitolato a suo padre, Mario Francese, Una vita in cronaca, un libro che io posseggo e che ho letto con molta passione, perché è anche un libro fotografico, cioè è una raccolta anche di fotografie, oltre che di scritti, come diceva il dottor Francese, di scritti del padre, ma una raccolta di fotografie nelle quali Mario Francese viene proprio anche colto dall'obiettivo di suoi colleghi fotografi durante dei momenti veramente crudi, molti sono anche omicidi. E voi non avete idea, ragazzi, dell'atteggiamento e del modo assolutamente anticonvenzionale dell'espressione in cui Mario Francese si immedesimava dal punto di vista proprio umano nelle morti e negli eventi di cui doveva trattare. E quindi la mia domanda a Giulio Francese è questa: qual è l'eredità dal punto di vista proprio tecnico e professionale del metodo di suo padre come giornalista? Un metodo tra l'altro che a quell'epoca non poteva contare sullo strumento telematico, ma che contava su una partecipazione anticonvenzionale, cioè era veramente non dalla parte del potere costituito, ma dalla parte dei diseredati. Che cosa è rimasto oggi di questo nelle giovani leve giornalistiche? E invece a Lirio Abate, che ha affrontato insieme anche con Bianca Stancanelli il tema della libertà di stampa, oggi purtroppo molto compromessa in Italia. Voi sapete, tutti voi studiate in qualche modo anche oltre che diritto la nostra Costituzione, l'articolo 21 tratta della libera manifestazione del pensiero, è oggi veramente fortemente compromesso. Io volevo chiedere a Lirio Abate se ci dà un accenno sui rapporti tra diritto di cronaca, che è una delle fondamentali componenti dell'articolo 21, e sistema politico attualmente. Grazie.
Salve, buongiorno, Michela Delfino Chiaraprile. Volevo chiedervi se secondo voi ci sono o magari esistono dei lettori che sono in grado di capire che raccontare la mafia significa lottare contro di essa.
Salve, buongiorno, sono Vanessa Delfino Chiaraprile. Quale rapporto è possibile oggi tra magistratura e giornalismo?
Grato per la docente per la domanda che mi ha posta, perché mi fa capire che parte del messaggio che volevamo dare è stato percepito. L'ho detto poco fa, il libro fa parte di una serie di iniziative, cioè praticamente Mario Francese per 20 anni era sparito, cioè non si sapeva niente. Era, come ho scritto io da qualche parte, come se la mafia l'avesse cancellato di colpo anche dalla memoria, uccidendolo una seconda volta. Per cui, per iniziativa di alcuni colleghi a Siracusa, nacque un premio che poi continuò, come dire, il suo percorso e che per i 20 anni dalla morte di mio padre. Io ho voluto che questo premio, cioè lottando un po' anche con gli organizzatori, si celebrasse a Palermo. L'iniziativa era Mario Francese 20 anni dopo, per rompere il silenzio. E riuscì in queste imprese. Oltre al premio, appunto, il premio, comprendeva anche l'iniziativa del libro, che è una raccolta di giornali perché volevo che mio padre si raccontasse da solo. Ecco, non era un fantasma, era una persona che era reale, con viva ancora per l'attualità di certe cose che aveva scritto, ma proprio volevo che, al di là dell'aspetto esperto di mafia, si cogliesse appunto la limpidezza del suo carattere, della sua profonda umanità. Per cui in questo libro c'è chiaramente una serie di articoli dedicati all'approfondimento del fenomeno mafioso, l'inchiesta sulla Liga Garcia, il dossier che scrisse, i processi principali di cui era stato testimone, eccetera. Ma c'erano anche tutta una serie di racconti, poco fa l'accennavo qualcuno, quello dimenticato in carcere, quello finito per in cui appunto veniva fuori tutta la sua parte. C'era il ricordo di una prostituta che era morta a Palermo, eccetera, che ho voluto mettere lì tra i ricordi, chiamiamoli così, proprio perché anche in questo articolo emergeva la sua umanità. Non c'era il distacco proprio il distacco vero e proprio, non era un'analisi oggettiva c'era proprio, si sentiva, veniva fuori anche parte del suo sentimento. E tante altre storie, per cui che questo sia stato recepito mi fa piacere. Tra l'altro d'iniziativa con la provincia, però non ho mai fatto una verifica in tal senso, abbiamo voluto che questo libro circolasse nelle scuole. 500 copie sono state distribuite negli istituti superiori di Palermo. La mia speranza era appunto che finisse nelle biblioteche. Voi mi potete dare una conferma se esiste oppure no nei vostri istituti. Per quanto riguarda l'aspetto della mostra, era, come dire, è stata posticipata, poi è stata fatta l'anno successivo, raccogliendo appunto, avevamo tantissimo materiale fotografico, abbiamo voluto fare una mostra. Anche qui l'ho concepita una mostra che si raccontasse da solo, era un intreccio di testi e fotografie. Intanto l'abbondanza di materiale fotografico dimostra una cosa, la presenza sui luoghi, cioè non era un giornalista che lavorava a tavolino per telefono, ma era un giornalista che si muoveva sul territorio. Ci sono anche alcune immagini molto crude. A una sono particolarmente affezionato. E tra l'altro recentemente, in occasione dell'anniversario, è stato prodotto un libro che è stato ripubblicato, il dossier postumo pubblicato dal Giornale Sicilia, e in questo libro c'è una foto di copertina scelta da me, che è appunto mio padre, che tra l'altro in quel periodo era in ferie, che va a Piazza Scaffa dove c'era stato un omicidio e solleva un lenzuolo. Cioè, allora c'erano, diciamo, in questa fotografia c'era uno schieramento di persone, tra cui alcuni giornalisti. Lui invece era avanti, sollevava questo lenzuolo sul morto. E allora questa fotografia per me significa tante cose. Significa intanto che lui era un passo avanti rispetto agli altri. Significa, questo sollevare il lenzuolo significa che lui vuole rendersi conto, quindi andare a fondo nelle cose, non limitarsi, poteva anche non avvicinarsi, è una cosa inconsueta. Ma soprattutto mi piace averla dato questa fotografia, perché nella sua crudezza mostra il volto di mio padre, non c'è distacco, non è l'atteggiamento del cinico, c'è una, come dire, compassione per quel cadavere, non è distaccato. Quindi quella fotografia, come tante altre, dimostrano proprio questo. Cioè lui, nonostante si occupasse di nefandezze, rimaneva una persona pulita, ancora capace di indignarsi, di emozionarsi, di provare compassione per una vittima, anche per un mafioso. Per cui mi fa piacere che questo sia stato notato, anche perché il libro è rimasto. Ecco, la mia preoccupazione era quella sempre di parlare bene di mio padre, invece ho sempre detto, sono stato molto attento a questo, ho detto ci sono gli elementi per giudicarlo, il libro, i suoi articoli, la mostra, che poi è finita alla scuola di giornalismo, che purtroppo è chiusa per ora. L'abbiamo riproposta, l'abbiamo portata allo Spasimo a Palermo, ha avuto un buon successo, è circolata in qualche comune della Sicilia, è stata vista quest'estate a Villa Filippina nell'ambito della settimana della legalità. Quindi voglio dire, è un modo per dire lo spessore, il ruolo, le capacità di Marino Francese, e per non fare sparire tutto questo, per cui io mi rivolgo ai giovani, dico è una testimonianza viva, questa mostra è bella, sia per le foto ma anche per i testi, in qualche modo è stato un tentativo, non è facile raccontare un giornalista. Noi abbiamo scelto, come dire, un modo nuovo, un giornalista che si racconta attraverso le immagini e attraverso anche gli scritti. L'abbiamo visto poco fa uno dei pannelli della mostra, c'era questa mano che si vedeva ed era la mano di mio padre che tirava per la giacca un avvocato per tirargli una testimonianza, una dichiarazione, una confidenza, eccetera, eccetera. Quindi era uno un po' fuori dagli schemi, cioè, ed era uno con una capacità, guardate, l'avete visto, lui non era palermitano, forse per questo era. E purtroppo è stato ucciso anche dalla sua ingenuità, perché se fosse reso conto di determinate cose non lo so, lui andava a fondo nelle cose, gli interessava scrivere le cose che sapeva, dirle per come sapeva farlo, anche se poi, ripeto, gli davano del visionario, ma lui non se ne curava, non ha mai avuto paura, non ce lo ha dimostrato perlomeno, era minacciato, però si sentiva sicuro perché faceva il suo dovere.
La seconda domanda era rivolta a Livio a proposito di informazione politica.
Il sistema politico italiano è sempre più spesso detta le linee all'informazione televisiva. E siccome in Italia sappiamo tutti che chi forma gli italiani purtroppo ormai è la televisione, purtroppo troviamo dei telegiornali che fanno dei titoli o mettono in onda dei servizi, ma parlo di televisioni nazionali, pubbliche e private, che se non vanno poi bene al sistema politico, purtroppo il direttore lo cambia subito, oppure non voglio pensare che prima ancora di fare la scaletta chiamino il politico di turno. Però accade così, perché se voi pensate che i direttori delle maggiori televisioni nazionali, private e pubbliche, vengono scelte dal potere politico, questo già vi fa capire quanto l'informazione in televisione è libera. E se poi a questo ci aggiungete che proprio in Italia, un caso unico rispetto ad altri paesi occidentali, esiste una commissione di vigilanza sulla RAI, ancora di più vi fa capire come qui le cose si invertono, non sono più i giornalisti che controllano i politici, ma sono i politici che controllano quello che fanno in televisione i giornalisti. Non so se sono stato chiaro. Poi no, faccio un'unica carrellata delle altre domande. Poi c'era Michela che chiedeva di raccontare la mafia, cioè di sapere se la mafia raccontata può essere una forma di lotta. E io penso che sì, bisogna capire come la racconti. Sembra che Michela dovrebbe essere da sopra. No, ella. Bisogna capire come la mafia la racconti. Se la racconti come metti che Rina è un eroe, diciamo, è il Superman della situazione, tutti quanti godranno di questa bella mafia che ci viene proposta. Se invece la mafia la racconti nella loro realtà, nella crudezza, nelle situazioni particolari in cui la mafia si è espressa, penso che una forma di lotta lo è alla mafia. E infine Vanessa, magistratura e giornalismo, spessissimo ancora adesso vanno a braccetto, anche se molto più spesso la magistratura va più avanti del giornalismo. Di fatto a volte siamo, diciamo, prendiamo atti della magistratura per avviare inchieste giornalistiche o per fare inchieste giornalistiche. Magari ci sono casi, ma sono sparuti e piccolissimi, in percentuali ridottissime, in cui sono soltanto i giornalisti che fanno delle inchieste sul campo e poi la magistratura li segue in base proprio a quello che è venuto fuori e che è stato denunciato in seguito a questi reportage. Per il resto comunque non penso si scontrino nel nostro paese, però spessissimo c'è stata questa forma di collaborazione che non ha portato danni, a meno pare.
Io penso che, ripeto, poco fa parlavo della consapevolezza, perché è chiaro, c'è un patto con i lettori. Se uno è fedele a un patto con i lettori, io mi immagino che questa informazione, in ogni caso recepita dal lettore, debba creare consapevolezza. È vero che questa consapevolezza stenta ad emergere, no? L'indignazione, c'è stato in certi momenti, eccetera, però bisogna onestamente dare atto che abbiamo avuto anche gesti eclatanti di grande consapevolezza che sono venuti fuori. Mi riferisco, per esempio, i ragazzi sono stati protagonisti, un giorno a Palermo compaiono una serie di lenzuoli bianchi in vari punti della città, un popolo che paga il pizzo, un popolo senza dignità. È uno scoop, è qualcosa che ha una forza dirompente, è una cosa che conquista le pagine dei giornali, diventa messaggio che viene amplificato, diventa movimento, diventa opinione che si allarga, diventa a un certo punto, da quel lenzuolo si è messo in moto un processo che ha portato anche a una scommessa fatta da Dio Pizzo, che è stata appoggiata all'inizio da un gruppo di palermitani. Il concetto del consumo consapevole, no? Quello di fare un elenco di negozianti che non pagano il pizzo, un elenco di sostenitori che li appoggiano e che ha dato forza a questo movimento. È una lista che si è andata allungando di volta in volta, e adesso punto, è a questo punto anche un movimento che è cresciuto tanto di diventare ora, mi pare che anche nei processi si costituiscono come parte civile, hanno avuto, come dire, un ruolo importante anche nel diffondersi di una certa mentalità antimafia negli ultimi tempi. Ma un altro, per esempio, messaggio che viene dalle scuole che mi è colpito improvvisamente, una locride insanguinata, un giorno c'è un cartello di ragazzi delle scuole che scendono in piazza, l'indignazione a cui mi riferivo prima, con un cartello che è tremendo, efficace più di mille parole, e adesso ammazzateci tutti, questi ragazzi che sfidano apertamente, col petto in fuori, vanno in piazza, e chiamano tutti, come dire, a una sfida con la propria coscienza, chiamano anche gli adulti, chiamano tutti gli altri, costringono i giornali a confrontarsi con questo pensiero. Sono, come dire, atti che vengono dal mondo della scuola per dire quanta energia c'è nel mondo della scuola, quanta forza propositiva ci può essere nel mondo della scuola e quanta, come dire, forza ci possa essere anche per spingere i media a essere più attenti nel raccontare la realtà che ci circonda.
Il problema è non cavalcare l'onda, perché questi movimenti hanno, appunto, e che purtroppo fa comodo a chi, appunto, parla di mafia. Tutti siamo diventati antimafiosi, poi soprattutto quando si è nel momento sulla cresta siamo tutti antimafiosi. Il problema sono i comportamenti coerenti e soprattutto la costruzione di quella coscienza critica che diventa permanente in una società se tutte le istituzioni sono permanentemente impegnate ad essere davvero antimafiosi. Il rapporto con la scuola è questo. Il problema non è soltanto il messaggio mediatico che attiva la coscienza, ma è come mantenere poi attiva questa coscienza. Questo è il problema. Ed è quello che noi tentiamo modestamente di fare, non lo prendo come esempio, perché L'antimafia è un mondo molto variegato e deve essere così, plurale, perché sono vari segmenti della società, dall'informazione all'economia e quindi agli imprenditori, ai giovani studenti. Il problema è dargli corpo, e il corpo si dà se riusciamo ad incidere su quel nodo che qui è stato messo giustamente in evidenza anche da Bianca e dagli altri interventi, il nodo mafia-potere. E il nodo mafia-potere è la politica, su cui invece ancora passi avanti, non lo dico con pessimismo, lo dico col pessimismo alla ragione, su cui grandi passi avanti non sono stati fatti. Anzi, ne abbiamo fatti indietro, tant'è che la stessa attività della Commissione parlamentare antimafia non si vede molto. Perché? Perché è condizionata da un atteggiamento complessivo di freno, di raffreddamento su questo. Per quanto riguarda, ad esempio, la Costituzione della parte civile, qui giustamente è stata citata, ci sono varie associazioni, compreso il Centro Operatore, che oggi vengono riconosciute dai magistrati giudicanti come parte civile. Noi, da quando siamo costituiti, da tre grandi processi, voi avete elencato le cose, senza grande merito nel senso, ma con questo obiettivo, perché noi abbiamo costituito volutamente un ufficio di assistenza legale per le vittime, per tutta la gente, per tutte le amministrazioni pubbliche, e con qualche difficoltà però si è avviato, tant'è che ci sono comuni di Sicilia che ci hanno chiesto di aderire al Centro Pio La Torre in quanto socio del Pio La Torre, ponendoci un problema, perché una cosa è che aderisce il sindacato e l'associazione, l'altra, il comune è sempre un'entità che ti crea qualche imbarazzo, però il comune ti chiede questa cosa. Siccome noi abbiamo molti rapporti di collaborazione con l'amministrazione comunale, lo dico per dire come è questo processo faticoso, senza cavalcare le onde, però deve essere questo processo di costruzione di base, per cui la coscienza critica diventi non soltanto attivata solo quando c'è il fatto clamoroso come qui è stato richiamato, ma ogni giorno.
Sono Marianna Carrara del liceo sociopedagogico Finocchiere Aprile. Volevo chiedere se in questo contesto delle intercettazioni telefoniche il giornalista si sente ancora motivato a continuare le indagini di mafia.
Buongiorno, sono Maria D'Amico del liceo classico Giovanni Mali. Volevo chiedere quanto e in che modo la sensibilizzazione al fenomeno mafioso, compiuta attraverso la carta stampata, ha formato l'opinione pubblica e quanto ancora in questa direzione si può ottenere.
Allora, intanto sono Marco del Vittorio Emanuele II. Vi volevo ringraziare per l'impegno civile e per l'informazione che ci date giorno per giorno. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. La domanda che in un certo senso ha anticipato l'omonaco prima, il movimento mafioso ormai noi sappiamo che è insito molto spesso nelle istituzioni, soprattutto nelle istituzioni politiche. Secondo voi, quanto può essere debellabile la mafia se prima non si distrugge questo sistema di corruzione?
Buongiorno, sono Angelo Nuzzo del Centro Educativo Ignaziano. Volevo porre una domanda al dottor Abate riguardo il disegno di legge a cui lei accennava prima. Premettendo che credo anch'io che le garanzie giudiziarie, diciamo, poste a favore degli indagati siano forse blocchino un po' l'informazione da parte dei giornalisti, nel senso che forse ormai oggi se non si vede uno con la coppola, la lupara e il morto ammazzato accanto non gli si può additare di essere un mafioso. D'altro canto però credo di avere avuto delle esperienze, delle testimonianze forse anche, diciamo, vicine alla mia pelle, per cui forse oggi è diventato un po' troppo facile additare qualcuno di essere, diciamo, invischiato nella organizzazione mafiosa, forse perché oggi un giornalista che si occupa di mafia, che riesce ad accusare qualcuno di essere parte integrante dell'organizzazione mafiosa, riesce a farsi una fama anche abbastanza grande. Perché volevo chiedere, d'altro canto, non crede che ci siano dei giornalisti che forse prendono troppo sotto gamba l'accusare una persona, magari solamente perché è stata inserita nel registro degli indagati, magari per altre motivazioni, magari accusano appunto una persona di essere parte integrante dell'organizzazione mafiosa quando invece il ruolo è completamente diverso. Grazie.
Volevo chiedervi di, se possibile, tornare a un aspetto che avete sottolineato in tutti i vostri interventi, tutti e tre, cioè quello relativo al patto con i lettori, che è compito, impegno deontologico e civile, responsabilità civile del buon giornalismo. Io lo vorrei rilanciare questo un po' da insegnante o da lettrice, lo vorrei rilanciare dal lato di chi legge. Cioè il patto è, i contraenti sono due, il giornalismo responsabile impegnato civilmente, che non va a patti con niente, che non ammicca, che non nasconde, che non sfugge appunto alle proprie responsabilità, ma l'altro lato è noi lettrici e noi lettori che grazie a queste informazioni costruiamo, ci facciamo parte attiva, come è stato qui ricordato, per diventare permanentemente parte civile. Io ho sentito, credo come tutte e tutti qui, con un profondo coinvolgimento la denuncia della solitudine che la famiglia francese ha subito per ottenere quanto gli era dovuto da subito. E per questo voglio ricordare che noi possiamo e dobbiamo essere parte civile nella attenzione, nella vigilanza, nella partecipazione, nella consapevolezza. E a questo proposito Bianca Stancanelli ha detto una cosa molto importante, che forse è più patrimonio delle nostre generazioni che non di quelle delle ragazze e dei ragazzi qui presenti, e cioè l'importanza della carta stampata. E una informazione frantumata, sporadica, priva della riflessione della scrittura e quindi della lettura, dell'approfondimento, della fatica della comprensione da parte di chi la scrive e da parte di chi la legge. Un'informazione senza carta stampata ci porta molto, molto lontano dagli obiettivi civili dell'articolo 21 e dell'opinione pubblica coerentemente presente al di là del momento sporadico del pronunciamento elettorale, che qui è così tragico già in sé. E allora forse noi dovremmo rimparare a leggere i giornali, un po' tutti, anche i giovanissimi, e rinnovarlo più frequentemente questo patto. Il Centro Studi La Torre da anni fa, con queste attività, uno sforzo. Probabilmente voi qui oggi ci date un suggerimento ulteriore, che è quello di riprendere a dare all'informazione, alla carta stampata, quella centralità critica che spesso anche noi tralasciamo, perché è come se appartenesse, fosse un patrimonio superato di alcune generazioni, mentre per le altre l'informazione veloce, usa e getta, spot, è come dire, ineluttabile. Credo invece che questo patto vada rinsaldato non soltanto nella pratica professionale dei migliori, ma anche nella pratica della lettura e del tifo di noi tutti, persone semplici e comuni.
Allora, io vorrei fare una domanda in particolare a Lirio Abate, che poc'anzi ha parlato di commissione di vigilanza RAI. Ultimamente una notizia è stata forse un po' trascurata, ovvero la nomina di Cuffaro come membro della commissione di vigilanza RAI. Vorrei sapere cosa ne pensate voi e come si pone chi fa il giornalista e tratta notizie di un certo tipo davanti a una cosa del genere, che a mio avviso è scandalosa.
Scusate, volevo aggiungere una cosa. Forse ciò che spaventa, diciamo, nella lotta, nell'impegno civile, è che molto spesso tutti coloro che civilmente, dalla parte civile, insomma, si sono impegnati alla lotta contro la mafia sono diventati dei martiri. E purtroppo, per quanto si siano sforzati, si siano messi contro questo movimento, siano soltanto rimasti dei martiri. Quindi magari è questo che, io voglio un parere vostro, spaventa i giovani, spaventa insomma un po' tutti nella lotta contro la mafia. Cioè il fatto che di questa lotta si traggano soltanto delle morti alla fine.
Io volevo sapere, c'è un problema di saturazione degli organi di informazione, per cui le notizie spesso terribili arrivano insieme a fatti di costume, Io amo la radio, forse è un problema mio, ma non riesco più da anni a ascoltare il telegiornale e gli organi di informazione. Dico, forse è un problema mio, però forse anche non lo è.
L'ISIS di Salerno. Il tema affrontato oggi ci è servito per ricordare le vittime della mafia, il coraggio che hanno avuto nell'affrontare degli argomenti difficili. È giusto ricordare anche i pentiti che, nonostante abbiano partecipato all'attività mafiosa, hanno deciso di collaborare con le autorità? Ci sorge questa domanda perché non conosciamo nessuna ricorrenza in cui si faccia memoria di un pentito ucciso alla mafia. Grazie.
Perché è determinante l'informazione? Le nostre società sono società condizionate dall'informazione, perché attraverso l'informazione si governa l'opinione pubblica e attraverso il governo dell'opinione pubblica si scrive l'agenda della politica, delle decisioni da prendere. La nuova normativa sulle intercettazioni procede sull'onda di una vigorosa campagna di stampa a proposito dell'abuso degli strumenti dell'intercettazione, cioè si fa partire un martellamento intensissimo sull'opinione pubblica, mettendo in campo tutto quello che è stato anche fatto male a proposito di intercettazioni, perché delle cose sono state fatte male anche, e si usa poi tutto questo per stringere le maglie del sistema dell'informazione e impedire che si parli di argomenti determinanti. Diritto di cronaca, noi viviamo in un paese che ha prodotto le tre principali strutture criminali mafiose del mondo, nel senso che i cinesi possono avere le triadi, i giapponesi hanno gli yakuza, noi abbiamo Cosa Nostra. Abbiamo, e sento che avrete voi Salvatore Lupo, che ha studiato con grandissima abilità e sapienza gli intrecci tra Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana. Quindi Cosa Nostra. Abbiamo la Camorra, che adesso in Germania si accorgono di qual è stata la penetrazione anche, scusate, dell'Andrangheta e della Camorra da quelle parti, e abbiamo l'Andrangheta, che è oggi la prima organizzazione criminale al mondo nel controllo del traffico della cocaina, ed è una organizzazione che ha rapporti con tutta intera la mafia colombiana e che fa che ha un regime di investimenti differenziato che riguarda tutta l'Europa e non solo. Benissimo, in questa condizione, se un marziano, come scrisse Flaiano in un romanzo delizioso, calasse a Roma quest'oggi e stesse una settimana al Café de Paris a sfogliare i giornali italiani, se ne andrebbe via sulla sua astronave con la convinzione che il problema primo di questo paese è il problema degli stupri commessi dai rumeni e che la cosa peggiore che accade è l'insicurezza delle città, il piccolo crimine nelle città. Dunque l'informazione, certo, ma quale tipo di informazione? Perché chi la orienta? Quello che vi viene chiesto appunto, e in questo genere di incontri mi pare siano per voi un'occasione interessante per mettere alla prova anche le vostre convinzioni e per maturare delle idee, bisogna sapere, c'è il buono, c'è il patto col giornalismo, certo il patto col giornalismo civile, c'è il buono, c'è il cattivo giornalismo, c'è un interesse fortissimo della politica di controllare l'informazione, perché attraverso il controllo dell'informazione si riesce a far sì che l'opinione pubblica venga anestetizzata sul grande tema del controllo delle grandi mafie su pezzi consistenti del territorio italiano e su porzioni enormi dell'economia di questo paese, perché quando si dice che il fatturato delle mafie è di 130-150 miliardi l'anno e che quindi tutto sommato è pari all'evasione fiscale, altro enorme scandalo di questo paese, secondo me non si riflette abbastanza sul fatto che questi 130-150 miliardi vengono poi utilizzati per conquistare potere, per conquistare consenso, per conquistare posizioni anche attraverso la stampa. Ci sono fior di inchieste giudiziarie che fotografano boss che vanno in giro o ragionano su di loro. Ci possiamo rivolgere a questo o a quell'altro giornalista, e per carità di patria non faccio nomi, per avere delle campagne di stampa favorevoli a noi. Questo è, diciamo, lo scenario complesso sul quale voi siete chiamati a esercitare la vostra intelligenza, cioè c'è un passo in più. Non automaticamente scrivere di mafia, raccontare di mafia, significa essere contro la mafia, e su questo il lettore deve essere molto molto avvertito, cioè voi dovete maturare, sviluppare, accrescere in voi la capacità di capire chi è il buon giornalista e chi francamente vi prende per i fondelli.
Per quanto riguarda la corruzione, il sistema di corruzione che ci può essere in un'amministrazione, ecco, si può fare in tanti modi l'informazione. C'è una informazione attenta ai problemi della corruzione amministrativa, politica, eccetera. C'è una, ci può essere una informazione meno attenta, però io parto sempre, proprio riallacciandomi sempre a quel principio del patto con i lettori. Io mi aspetto che ci sia consapevolezza anche da parte dei lettori e che ci sia anche la capacità di indignarsi su fenomeni di corruzione, specialmente quando vengono lesi i propri diritti. E quando vengono lesi i propri diritti c'è la tendenza a dire vabbè, a calare la testa e a subire in silenzio. È un fatto un po' culturale, no? E diversamente, forse indignandoci di più come cittadini, probabilmente, o rivendicando più attenzione anche, perché voglio dire, i lettori hanno un potere di interloquire anche con i giornali, pretendere possono anche pretendere più attenzione su certi fenomeni. Oggi l'informazione, ripeto, abbiamo parlato di internet e di nuovi sistemi, anche la possibilità di entrare in contatto con i giornalisti attraverso il blog, le lettere che vengono che arrivano al giornale su vari articoli. È un modo per fare conoscere la propria opinione e anche sollecitare le redazioni a essere più attente. Per quanto riguarda l'informazione sulla mafia che può a un certo punto recare fama a chi la scrive, insomma, c'è una vecchia polemica di Sciascia sui professionisti dell'antimafia, però insomma, sulla quale non voglio diciamo, spendere più troppe parole. Però stiamo parlando di 8 giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia, mi pare insomma, che già la risposta sia tutta qua. È chiaro che magari parlare di certi fenomeni oggi con l'esposizione mediatica che c'è si finisce per essere più facilmente riconosciuti all'esterno, eccetera, avere un po' più di attenzione, però questo comporta anche un notevole dose di rischio, come il collega Lino Abate sa bene. Patto con i lettori dalla parte dei lettori è tutto quello che sono d'accordo, perché lo dico fin dall'inizio, io mi aspetto maggiore consapevolezza dei lettori e quindi mi aspetto che anche dai lettori possano arrivare degli stimoli e che i lettori possano diventare anche protagonisti dell'informazione. Dicevo il fenomeno, poco fa facevo riferimento al fenomeno di Opizzo, facevo anche riferimento al movimento di Locri, con quel messaggio che ha sfondato, che ha toccato, che è finito per forza di cose anche all'attenzione dei mass media, che ha voluto, come dire, imporre l'attenzione di tutti, ha voluto porre l'attenzione di tutti la realtà di un movimento studentesco che subiva la violenza sulla propria pelle e che a un certo momento ha detto basta. Questo per dire il grande potere che possono avere le scuole e lo hanno dimostrato anche recentemente con le manifestazioni studentesche contro la legge Gelmini. Cioè, insieme si è una forza, cioè, io questo voglio dire. Il problema è che ci dovete credere, perché voglio dire che vi poniate le domande essenziali anche sul vostro futuro. Quando se ne parla di una scuola diversa, non si sta parlando di un sistema così astratto, si sta parlando di un sistema formativo che incide sulla vostra formazione, sulle vostre coscienze e quindi anche sul vostro futuro, perché deve prepararvi ad affrontare la vita. Non è bello che i ragazzi debbano andare tutti via dalla loro terra perché non offre nulla, e forse su questo bisognerebbe anche interrogarsi di più nelle scuole e trovare anche la forza di trovare delle risposte e di trovare dei sistemi alternativi, di proporre l'attenzione, perché oggi c'è attenzione anche a quello che viene nel mondo giovanile, soltanto che il mondo giovanile deve avere anche la forza, l'energia di proporsi, e spesso non lo fa. Il pentito ucciso dalla mafia, io che ricordi, intanto parliamo di collaboratori di giustizia, che forse il termine è più consono, perché che ci siano veri pentiti, sono pentiti nel vero senso del termine, credo che sia molto pochi quelli che si sono pentiti di vicende di cui sono stati protagonisti. Parliamo sempre di figure controverse, per lo più, che hanno fatto un patto con lo Stato, che hanno barattato, come dire, dei vantaggi con delle informazioni, per cui non mi ricordo che ci sia stato. Io l'unico pentito di cui mi ricordo è una figura controversa, è il Valacchi di Falsomiele, cioè Leonardo Vitale. Però voglio dire, non mi pare uno finito, come dire, nel dimenticatoio. C'è stato un libro che ne ha ricordato la figura, c'è stato un libro, un film, come vogliamo chiamarla, Rita Atria, è un pentito, voglio dire, nel senso è una testimone attenta, ecco, non è pentito, è una testimone attenta, ma mi pare che sia stata celebrata, mai dimenticata, anzi si è voluto sottolineare sempre il dramma di questa ragazza che poi dopo la morte di Borsellino si è sentita veramente sola, aveva trovato in lui un punto di riferimento, e il discorso che faceva Lirio Abate, il danno che si fa, che fa la mafia quando uccide i punti di riferimento di alcune persone che si ritrovano a questo punto spiazzate e nel caso di Ritaria, così come anche nel caso di mio fratello, poi queste storie si concludono con il suicidio. I rischi, come dicevo prima, uno che fa il giornalista non dovrebbe pensare di in fondo raccontare la realtà che lo circonda. Il poliziotto sì che deve pensare ai rischi, il magistrato sì che deve pensare ai rischi, visto che sa di condurre una lotta in prima persona contro un sistema criminale. Il giornalista, come diceva Lagering, io sono il messaggero, non viene ucciso. Invece abbiamo visto che non è così. Credo oggi è comunque che i rischi ci sono e continuano a esserci. Io penso non solo a Lirio, non solo a Capacchione, penso anche a Saviano, alle cose che ha detto terribili ultimamente, nel senso che deve andare via dall'Italia per poter vivere, mentre lui vorrebbe fortemente restare nei suoi territori, e ha parlato dello sconvolgimento personale di questa cosa. Ma io penso anche che tanti corrispondenti di paese prendono 3 euro a pezzo, eppure rischiano. Ultimamente un paio di collaboratori del Giornale di Sicilia hanno subito pesanti intimidazioni. E allora, ritorno al patto sempre. I lettori cosa fanno? Cioè, voglio dire, sono attenti, è un fatto che non li riguarda, è un fatto distaccato, che se lo sono cercati perché chi gliel'ha detto, specialmente per 3 euro, un corrispondente, ma chi glielo fa fare scrivere queste cose? Ma perché? Per passione? Ci crediamo ancora alla passione, alla voglia di fare, di essere in qualche modo protagonisti? Io penso che queste persone avrebbero bisogno anche di atti di solidarietà concreti dal mondo della scuola, della società civile, e fargli sentire che non sono soli, che capiscono, che apprezzano gli sforzi che fanno, Non mi risulta che al di là della solidarietà fatta dai comitati di redazione ci siano stati grandi movimenti di pensiero, di solidarietà anche nell'ambito dei loro comuni o nell'ambito delle scuole di quei comuni, come se le cose non le riguardassero. Quindi il problema è, credo di aver risposto a tutte le domande. Ah no, c'era l'ultima... l'ultima cosa, l'ascoltatore del signore che diceva io non leggo giornali e non leggo e non ascolto, non vedo più TV ma soltanto la radio. Per carità, la radio ha avuto un momento di crisi, è tornato in grande spolvero, trovo che ci siano come dire programmi di informazione, è una scelta, voglio dire, i giornali probabilmente non trovano il suo gusto perché magari non sono fatti bene, perché come dire, si può sempre migliorare, però sono sempre dell'avviso che se un giornale non piace, piuttosto che non comprarlo, bisognerebbe spingere a farlo migliore. E quindi gli strumenti ci sono per premere, ci sono lettere al direttore, ci sono, come dire, significa avere un ruolo propositivo, significa avere un ruolo di lettore attento. Allora, io mi chiedo se questa è utopia, se fa parte di una società evoluta che ancora la nostra non è, oppure, come dire, oppure non so trovare la risposta. Io mi aspetto che, specialmente in una terra che ha pagato, perché tutti, io sono stato in Kenya e mi sono sentito dare del mafioso da un keniota, è chiaro che era difficile spiegare la situazione, però voglio dire, è chiaro che in Sicilia abbiamo questa grande nomea, dovunque andiamo siamo additati come mafiosi, però vorremmo dire e vorrei dire che centinaia di persone che sono morte per combattere la mafia sono siciliane e vorrei che lo sapessimo, che ce lo ricordassimo anche noi tutti i giorni.
Sì, su quelle sulle intercettazioni, era Marianna che lo chiedeva, ma io ti rispondo soltanto con un'affermazione che ha fatto il procuratore Grasso, il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, alla commissione antimafia pochi giorni fa. E questa legge sulle intercettazioni, così come è stata proposta, se fosse stata attuata poco tempo fa, non si poteva nemmeno arrestare Provenzano, perché a tanti di quei divieti, non solo per i giornalisti, che non potranno più scrivere nulla, ma hanno tanti divieti anche per gli investigatori e tante indagini non si potranno più sviluppare, non si potranno nemmeno avviare. E il fatto di Provenzano è un dato che secondo me dovrebbe rendere l'idea del danno di questo disegno di legge che potrebbe fare alla società. Questo tanto per chiarire quello a cui andiamo incontro con questo disegno di legge Alfano. Poi è per cui non si potrebbe sconfiggere la mafia, che già abbiamo grandi difficoltà, ci toglie anche questi mezzi. Poi c'era chi chiedeva sulla mafia nelle istituzioni, bisogna chiedere alle istituzioni perché abbracciano la mafia, e perché la mafia, diciamo, se non la sconfiggi dal fatto che le istituzioni, una volta che magari, sai, capita in tutti gli amministratori, gli enti pubblici, che prima o poi qualche mafioso ti viene lì a bussare alla porta, ti dà una tangente, ti dice delle cose e ti corrompe. Fino adesso abbiamo soltanto visto indagini giudiziarie in cui vengono arrestati gli uomini che siedono nei posti, diciamo, della pubblica amministrazione, e sono pochissimi, forse nulla, quelli che invece alzano il telefono e denunciano casi di corruzione o tentativi di corruzione. Sul fatto, poi c'è Angelo che parla dei giornalisti che possono prendere sotto gamba a volte certi fatti. Questa è una cosa seria, Angelo. E innanzitutto il giornalista non fa né il magistrato, né il giudice, né l'investigatore. Al giornalista è demandato un compito, quello di raccontare un fatto. Se se un politico o chiunque riceve un avviso di garanzia o viene indagato, tu lo racconti per quello che è, non processi nessuno. Se invece racconti e hai un dato in cui c'è e sai che c'è una persona che ricopre un incarico pubblico, come dicevo prima, che va a pranzo e a cena con i mafiosi, lo racconti. In buona sostanza il giornalista ti racconta un fatto, se è il lettore che deve recepire e deve farsi una propria opinione di quel fatto. Non tocca ai giornali o alle TV fare delle sentenze o emanare condanne, assolutamente, per cui non c'è nessuna cosa viene presa sotto gamba e nessuno vuole attaccare una persona né processarla. Si raccontano dei fatti e quando queste sono documentalmente dimostrabili c'è poco da dire. Poi naturalmente possono arrivare, cioè io ti posso dire: guarda, tu in questo momento sei seduto al tavolo e parli, uno è un mafioso e l'altro è il sindaco, non c'è reato, nessuno ti potrà condannare mai per questo fatto, però è un dato morale che l'opinione pubblica deve conoscere. Per cui il giornalista lo dovete prendere in questo ambito, cioè dovete con la vostra testa cercare di analizzare quello che vi accade. Per cui il patto con i lettori rientra in questo sistema. A Francesca, che chiedeva della commissione parlamentare di vigilanza RAI, rispondo soltanto questo, che Cuffaro non doveva essere candidato. Se è diventato senatore ha tutti i diritti ad entrare nelle commissioni. Il problema è chi lo ha candidato, ma non perché Cuffaro, è chi lo ha votato. Se poi diventi senatore, come Cuffaro purtroppo in Parlamento ce ne sono tanti altri, e guardate che ricoprono incarichi anche ben più importanti e prestigiosi, il problema è i partiti, la selezione che fanno i partiti di queste persone e poi voi elettori che li votate. Per cui cioè magari alla vigilanza RAI potrà dare un suo contributo, visto che di intercettazioni ne capisce molto. E poi nulla, no, volevo aggiungere un'altra cosa che avevo dimenticato di dire sull'opinione pubblica. No, comunque, ad esempio, adesso uno dice l'opinione pubblica, ma l'opinione pubblica e i giornali, dico, se uno non li legge, non si indigna, forse è come un lavoro che non facciamo, lo facciamo per passatempo, per riempire, però ci vanno sui giornali, ogni giorno ci stanno delle cose di cui uno si potrebbe indignare. Però se queste cose non arrivano mai in televisione, il giorno in cui arrivano in televisione e per 30 secondi ne parli, si apre il Viva Maria, per dirla con poche parole, perché i politici attaccano chi ha detto queste cose in una trasmissione televisiva, ma lo attaccano perché le ha dette e non perché c'è qualcuno colluso, oppure perché si denuncia una collusione fra la politica e la mafia, o perché si viene a conoscenza di fatti che magari l'opinione pubblica nazionale non sapeva. Ecco, si creano degli effetti opposti e la gente sta in silenzio. Ora, noi qui adesso ne parliamo, ne stiamo commentando, eccetera. Io vorrei che queste cose restassero nella vostra testa, anche appena usciti fuori da questa sala, perché il problema è metterle in pratica tutte queste parole che stiamo dicendo oggi, perché poi restano soltanto parole. Il problema è proprio metterle in pratica. Come prima, ci sono, vedete, le intercettazioni, perché non per ritornare sulle intercettazioni, ma è lo specchio del nostro paese. Le persone dalle intercettazioni si danno delle mazzate sui piedi, perché sono loro stessi che ti raccontano quello che fanno e non ci può essere più, come avveniva in passato con i pentiti, quando erano degli ex mafiosi, dei collaboratori di giustizia che indicavano o denunciavano le collusioni, allora si dava contro questo strumento e poi di fatto in qualche modo è stato abolito, è stato massacrato. Non ci sono, anzi ci sono pochissimi collaboratori di giustizia oggi. Sono arrivate le intercettazioni che è lo specchio della nostra realtà, del nostro paese, dove da lì scopri tutte le truffe, da quelle sanitarie, dal medico vergognoso che pur di guadagnare dei soldi a spese dello Stato fa morire le persone o sbaglia appositamente gli interventi chirurgici, ai politici corrotti, agli imprenditori che mettono meno cemento nelle opere pubbliche così da metterle in pericolo per un crollo, che sono ospedali, ponti, gallerie, palazzi di giustizia, fino alle cose più banali, e cioè che scopri che i ragazzi dai 16 studenti fino a professionisti a 60 anni in tutte le città del meridione sanno tutti quanti chi è il mafioso della propria zona, che comanda nel proprio territorio o che comanda in un territorio. Adesso non mi prendete per pazzo, perché sapete bene di che cosa parliamo, perché le intercettazioni ci danno lo spaccato di questa realtà. E accade che se ti rubano il motorino, e accade a Palermo, siamo a Palermo, facciamo questo esempio, se ti rubano il motorino o ti rubano la macchina, o se ti sono entrati i ladri in casa, ti hanno svaligiato la casa, il problema è che dalle intercettazioni, che è lo specchio, ritorno a dire, di questa realtà, ci dice che tu la prima telefonata non la fai al 112 o al 113, ma tu scendi da casa, o se sei a piedi, vai dove devi andare, cioè sai in quale porta andare a bussare, e a quel signore a cui bussi dici: signor Totò, cioè, mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato il motorino. E quello non è che ti prende a calci nel sedere e dice: vai a denunciare, che sei venuto a fare qui. Dice: non ti preoccupare, passa domani e vediamo che cosa accade. E tu domani, l'indomani ci passi, e quello motorino, la macchina o la refurtiva te l'ha ritrovata, perché magari è stato proprio lui a fartela rubare. Dice: però i picciotti hanno lavorato, e serve la tangente, quella che è 200, 400, non lo so, adesso ci sono delle tariffe a quanto pare, e tu gliele dai. E tu gliele dai. Finanzi la mafia, perché quella è mafia, non è che è un signore che, perché è amico tuo, sai, mi sta facendo questo, quella è mafia. Quello è un capo mafia, e tu lo sai che è un capo mafia, uno che controlla la zona. E tu hai finanziato la mafia, gli hai dato un ennesimo attestato di supremazia su quel territorio, e terzo, ti sei in qualche modo, cioè non ti puoi più guardare allo specchio, perché diciamo, parlare di legalità quando puoi fare una cosa di questo genere non è una cosa che vale. Questo è quello che accade nel nostro territorio, nel nostro paese, e di cui le intercettazioni ci parlano, perché queste cose avvengono tutte per telefono, così come altre illegalità. Forse anche per questo a volte si fanno dei disegni di legge. Perché io che non ho paura, non nascondo nulla, non ho paura di essere intercettato, ma magari mi intercettassero, ma magari portassero, diciamo, davanti certi processi le mie intercettazioni. Mentre ci sono alcuni che hanno paura di essere intercettati. E allora a questo punto svegliamoci un attimo, capiamo qual è la situazione. Cercate di portarvi degli esempi molto pratici, perché sicuramente qualcuno di voi qui sa di che cosa parliamo, o magari conosce qualcuno che ha avuto questo problemino. Cerchiamo di bloccarci, cioè di rivolgerci alle forze dell'ordine, a chi è preposto sul territorio, e pensare alla legalità.
Sono rimaste però fuori alcune domande che riguardavano il fatto: la mafia è debellabile? Un'altra domanda riguardava il fatto: se la storia dell'antimafia è una storia tutta di martiri, a che pro? Perché mai? E sono punti, ed è rimasto fuori un'osservazione che faceva Angelo a proposito del fatto: voi giornalisti talvolta mettete in mezzo, no? Se non ho capito male, chi non c'entra. E che sono generi di osservazioni sulle quali, se volete, mezza cosa la direi. A proposito della mafia debellabile, c'è una bellissima osservazione che fece a suo tempo Giovanni Falcone. Falcone disse: la mafia è un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà una fine. Era forse troppo ottimistico? No, è una rappresentazione abbastanza realistica. Certo, devono determinarsi le condizioni, devono cambiare, però vi inviterei ad avere presente una cosa che troppo spesso viene trascurata. Le cose non sono mai uguali, le cose cambiano nel tempo e cambiano molto potentemente nel tempo e in tempi spesso sufficientemente serrati. Vi voglio dire per esempio le scuole. L'inizio dell'antimafia nelle scuole, mettiamola così in maniera molto sbrigativa, io l'ho visto nel i primi che ebbero l'intuizione che per cambiare le cose in Sicilia, per cambiare l'atteggiamento diffuso, che è quello di cui vi parla Lirio, no? Contro la mafia, sviluppare una coscienza che fosse contro la mafia e Cosa Nostra, i primi ad avere questa intuizione furono un magistrato di nome Rocco Chinnici e un generale dei carabinieri a nome Carlo Alberto Dalla Chiesa. Loro cominciarono ad andare per scuole. Era una novità rilevante ed assoluta. Era un fatto assolutamente nuovo e che, se non ricordo male, io ero qui a Palermo, figuriamoci, ma non venne percepito in tutta la sua carica di rottura rispetto a quello che si era fatto fino ad allora. Comunque, loro furono i primi. Chinnici è saltato in aria con la prima autobomba siciliana. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato fucilato con sua moglie accanto in una notte palermitana. Entrambi, certo, sono morti. Però questa loro intuizione oggi porta voi qui a centinaia. Questa loro intuizione ha determinato, per esempio, un ciclo di incontri come questo che tocca, mi dicono, migliaia di ragazzi siciliani e che dà loro stimoli e idee e strumenti di valutazione che vi posso dire, io che ho fatto un liceo classico di Messina non ho avuto e l'ho concluso nel 1974. Non esisteva che si parlasse di mafia a scuola, non esisteva che si parlasse, se penso alla mia adolescenza, non esisteva che si parlasse di mafia da nessuna parte, eppure la mafia c'era, non è che non ci fosse. Altro elemento a proposito della debellabilità, diciamo. Quando io sono venuta in Sicilia, sono tornata a lavorare a Palermo nell'autunno del 78, per lungo tempo, la mafia non era processabile a Palermo. Questa è una cosa che dico sempre perché è passata, come dire, in cavalleria, cioè sono elementi della nostra storia sui quali non riflettiamo. La mafia è diventata processabile e condannabile in Sicilia con il maxi processo che si apre nel febbraio del 1986, si conclude poi nel 1987, poi si arriva fino alla sentenza di Cassazione del 92 che sarebbe all'origine delle stragi. Ora, fino a quel tempo lì, la mafia aveva un salvacondotto grandissimo. Quando venivano processati, i boss mafiosi venivano assolti per insufficienza di prove. Non venivano assolti a Palermo, perché a Palermo scattava quella che si chiamava allora legittima sospicione, cioè il dubbio che il processo potesse non essere equo, e il processo veniva spostato altrove, in continente. E nel continente la mafia veniva assolta per insufficienza di prove. Il maxi processo rompe tutto questo. La mafia viene, il vertice della mafia partì con 465 imputati, un poco li perse, ma insomma sono numeri imponenti. La mafia viene processata a Palermo, si fa il bunker nel Luciardone, che per voi è consuetudine, voi ci passate accanto e potete pensare che esista da sempre per sempre o che possa essere coevole la fortezza borbonica. No, il bunker nasce per aprire il maxi processo. E lì si celebra questa rivoluzione, se volete, la mafia. Cosa Nostra viene processata e viene condannata a Palermo. Quindi le cose cambiano. Certo, uno degli artefici di quel maxi processo, più di uno di quegli artefici, parliamo di Giovanni Falcone, parliamo di Paolo Borsellino, questi uomini sono stati trucidati e sono stati trucidati con una ferocia e una determinazione che non hanno pari. Però tanti altri di quel pool sono ancora vivi, hanno avuto degli sviluppi di carriera, eccetera, eccetera. Dunque, È vero che la storia dell'antimafia è largamente una storia di martiri, ma non è vero che tutti coloro che hanno avuto come proprio impegno d'onore quello di dedicarsi a combattere la mafia siano morti, perché se no noi non saremmo qui a parlarne, perché sarebbe sparita. Voi avreste oggi non Totò Cuffaro in commissione di vigilanza, ma Totò Riina presidente della regione. Non è la medesima cosa. Quindi le cose si spostano. Dirsi che non si può cambiare, figurarsi l'impossibilità del cambiamento, è il modo migliore per rendere impossibile il cambiamento. Né il fatto di dirsi, vabbè, però non tutti stanno su questa frontiera, quindi se gli altri non stanno su questa frontiera, tutto sommato il mio impegno è inutile. No, il tutti è fatto da ciascuno, ciascuno fa tutti. Tutti è formato da ciascuno. Se Giovanni Falcone, quando venne da Trapani e Palermo e cominciò ad occuparsi, Rocco Chinnici, capo allora dell'ufficio istruzione, ebbe l'intuizione di dargli inchiesta Spatola, Gambino, Inzerillo, di cui voi non potete sapere nulla perché non se ne parla, ma fu un'istruttoria radicalmente nuova, perché era un'istruttoria costruita sull'idea che bisognava seguire le tracce della mafia nelle banche. Oggi è assolutamente ovvio, anzi le transazioni su internet, Skype, allora era una novità assoluta. Ma se lui avesse detto, vabbè, ma in questo palazzo di giustizia, se io mi occupo di mafia, non mi fanno fare carriera, che era così. Non mi fila nessuno, l'informazione tace perché non gli frega niente. Questo era lo stato dell'arte quando Falcone fece l'inchiesta Spatola, Inzerillo, Gambino, quindi sui collegamenti tra Cosa Nostra siciliana ed americana, eccetera, eccetera. La mafia vincente di quella stagione, quella che venne poi debellata dai Corleonesi. Ma se lui avesse detto, sapete che c'è, siccome qui non se ne frega nessuno di sta mafia, ma perché lo devo fare io? Non saremmo oggi dove siamo. Invece in realtà lui si occupò di questa cosa, se ne occupò col massimo impegno possibile, col massimo slancio possibile, con la massima serietà possibile. Tenete presente, le tracce della mafia vanno cercate nelle banche, l'aveva scritto Sciascia nel giorno della civetta. Quindi anche lì non è che si trattava di avere una rivoluzionaria intuizione, si trattava di partecipare di una volontà e di una cultura di minoranza e di decidere di comportarsi di conseguenza. Con l'inchiesta Spatola, Inzerillo, Gambino, che è radicalmente nuova, ripeto, Falcone diventa il giudice Giovanni Falcone, cioè nel giro di un paio d'anni diventa una figura che campeggia, io me lo ricordo, perché lo recepivamo, campeggia sulla prima pagina del giornale giapponese. In Giappone i giornali sono una cosa seria, lo sai, Shimbun tira 6 milioni di copie. E c'era lì in prima pagina la foto di Falcone, che allora aveva un gran barbone scuro, mi ricordo, con le guardie del corpo, eccetera, eccetera, e conquista una fama internazionale. L'aveva fatto per la fama? No. Quando Falcone parte, lui parte per fare un'inchiesta nelle peggiori condizioni possibili, senza lustro, e dalla quale gli possono venire solo rogne, tutto sommato. La fama, il suo essere diventato Falcone su questa inchiesta, è una conseguenza, non è il pre del suo impegno, è il post, perché lui fa una cosa talmente nuova, talmente ben fondata, talmente centrata, che conquista un'attenzione prima nazionale e poi internazionale. Dunque è anche un po' un luogo comune dire, vabbè, uno si occupa di mafia, poi diventa mafioso, eccetera. Ci sono quelli che lo fanno per questo, ci sono quelli che hanno altre motivazioni. Un altro libro di Sciascia, Il Candido di Sciascia, si svolge su due registri. Le cose sono sempre semplici, c'è sempre questo. Le cose sono sempre semplici, le cose non sono mai semplici. Sono vere l'uno e l'altro, insomma, in realtà. E questo gioco è molto divertente, se vi capita di leggerlo è interessante. Ultima cosa che ti volevo dire a proposito del fatto che i giornalisti possano talvolta sbagliare e mettere in mezzo qualcuno che non c'entra. Questo è anche vero, sono i rischi dell'informazione. Nessuno è perfetto. È un rischio certe volte non è un rischio, è un risultato perseguito scientemente e rispetto al quale noi ci dobbiamo difendere. Ti faccio un esempio. Dopo il maxi processo viene una stagione terribile per il Palazzo di Giustizia palermitano, perché dal 1988 partono le estati dei veleni. Tutte le estati succedeva qualche cosa per cui tutti i magistrati di Palermo, procura e non solo, venivano trascinati in un gorgo di sospetti, di accuse, di infamie, di calunnie, eccetera, eccetera. La prima stagione di tutto questo del 1988 è il Corvo, cosiddetto, e si apre con una lettera anonima nella quale, come si fa nelle lettere anonime scientifiche, diciamo così, quelle partorite da quelle che Falcone chiamerà poi le menti raffinatissime, si mescolano pezzi di verità e pezzi invece di menzogna. Si fa tutto questo, si manda in giro, si costruisce tutta una storia. L'esito di tutto questo quale è? I giornali vanno dietro, il Corvo, l'estate dei veleni, si scrivevano pagine e pagine, si facevano grandi inchieste televisive, ragionamenti, eccetera, eccetera. Tutto quello a cui si voleva arrivare era semplicemente annientare il polo antimafia, cioè i Falcone, i Borsellino, Maglia Ayala, i Di Lello, i Guarnotta avevano costruito questo perfetto meccanismo giudiziario che aveva portato al maxi processo, ripeto, 475 alla sbarra e alle condanne dell'87. Bisognava annientare questa squadra. L'estate dei veleni, il Corvo, eccetera, eccetera, la triangolazione Palermo, Roma, CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, la ragazza che parlava delle istituzioni, la Roma, Palazzi della Politica, la triangolazione tra queste forze produsse effettivamente un secco arretramento di quel pool. Borsellino venne sparato a Marsala, Falcone venne messo a fare il numero due di gente il cui nome non vale la pena di ricordare. Quindi questo disegno riuscì, vi vorrei dire per vostra meditazione e ricordo, perché è una cosa che non si dice, chi fu nel sistema dell'informazione, chi fu più attivo nello sparare contro questo gruppo? Il giornale di Indro Montanelli, diretto allora da Indro Montanelli. Sul fatto che Montanelli fosse un grande giornalista e che fosse un galantuomo, non c'è che da mettere le mani sul fuoco, no? È impossibile pensare che Montanelli potesse essere partecipe di questo gioco. Ma il suo giornale, su quale scriveva Ombretta Fimovelli Carulli, che stava allo CSM, eccetera, eccetera, fu il ferro di lancia di questa campagna, fu lo strumento del quale ci si servì per distruggere quell'esperienza, per annientare il pool, per mettere reset su tutto questo. Allora, sì, devo dire incolpevolmente, quindi tu hai perfettamente ragione. Capita che il sistema di si scelse il giornale perché il giornale era di Milano, cioè se quell'operazione l'avesse fatto un giornale siciliano sarebbe stato sospetto, no? Fatta da Milano, fatta da un uomo di valore indiscusso, di prestigio indiscusso come Montanelli, l'operazione diventava immediatamente possibile, credibile e aveva un suo seguito. Ciò non toglie che fu una sporchissima operazione, quindi vero è che capita che l'informazione metta in mezzo chi non c'entra. È vero che lo può fare colpevolmente, talvolta, è vero che lo può fare incolpevolmente, è vero che l'unica difesa che una società intera ha contro tutto questo è acquisire capacità critica, sapere leggere il proprio tempo, sapere leggere i dati del proprio